Chuck e Sipario.
Cinema e teatro alla radio.
Oh, abbiamo cambiato la sigla, Chiara.
Che effetto, Degli allora, attori nati.
Sì, davvero, buongiorno. Siamo Chiara Palumbo
e Aldo Guidi.
E vi parliamo come tutti i giovedì, ma da sabato, non il prossimo, ma quello dopo ancora, vi parleremo di teatro e di cinema.
Ben due volte non ci basta il giovedì, però intanto oggi abbiamo un doppio appuntamento, perché prima di andare ad attaccarci a quello che ha detto padre Aurelio poco fa e parlare della festa del papà e non solo, facciamo una piccola deviazione. Torniamo, ci stiamo tornando spesso in questi giorni, al teatro Elfo Puccini, dove fino al 16 c'è uno spettacolo che si chiama Love Lies Bleeding, la cui regia è curata da Giuseppe Sgro, che dovrebbe essere, oltre che in giro per Milano, anche al telefono. Saluto a Giuseppe Sgro, che sta andando su a raccontare questo spettacolo, ma intanto gli rubiamo qualche minuto per raccontare anche in radio.
Buongiorno.
Love Lies Bleeding. Lies Bleeding, perfetto. All'Elfo Puccini fino al 16, che ci fa parlare di temi molto importanti e molto delicati. In particolare parliamo di un dilemma etico delicato, appunto, come il suicidio assistito. E quindi intanto volevo chiederti: come si fa a raccontare di un tema come questo anche scenicamente, senza farne uno spettacolo retorico, senza, scansando un po' i rischi del tema impegnativo, importante però?
Allora, diciamo che nel caso di De Lillo questo tema diventa estremamente decostruito, deframmentato, con tempi che vanno in avanti e all'indietro, con una storia che si scompone, si distrugge in continuazione, e registicamente la persona in stato vegetativo cronico, che è un artista settantenne dopo il suo secondo ictus, è rappresentata da una scultura, un'installazione scenica di Giovanni De Francesco. Quindi nel lavoro che noi portiamo in scena c'è un'astrazione che crea un clima in qualche modo onirico, quasi linciano, sicuramente trasformativo e non di tipo appunto patetico, drammatizzato. È lo stesso De Lillo a trattare così il tema qui, come in altri suoi romanzi dove parla del fine vita. Ultimamente sono sempre più i romanzi di De Lillo che vanno in quella direzione. E Zero Key è il principale, ma anche L'uomo che cade, e insomma, in De Lillo questa tematica dell'accettazione della morte è molto presente.
È anche molto interessante, appunto, questo il modo su cui si lavora ai testi, ai romanzi che appunto nascono per altri linguaggi e che poi arrivano in teatro.
No, in questo caso ci tengo a dirlo, perché è una particolarità, perché è un testo teatrale in realtà di Don De Lillo. De Lillo ha scritto anche 7 testi teatrali mai considerati dal teatro italiano. Noi siamo i primi che si azzardano a mettere in scena questi testi teatrali, perché sono testi teatrali in realtà di qualità estremamente letteraria. Sembrano brani di romanzo, frammenti di romanzo. A me piaceva molto e mi ci sono voluto dedicare. Secondo me è stata una bella scommessa.
Sicuramente una scommessa interessante, così come poi lo sono anche tante delle cose che fate, nel senso che con la tua compagnia vi muovete sempre molto nei territori della ricerca e della sperimentazione, per cui mi interessava anche capire con te che cosa significa oggi fare questo tipo di teatro, quali sfide vi mette davanti. Insomma, approfondiamolo un po' questo mondo di cui si parla spesso con molta faciloneria, credo anche.
Bravissima, sì, no, infatti ti risponderei anche un po' ironicamente che la prima sfida è quella di mantenersi sopra la soglia dell'indigenza, che è sempre lì, che busta alla porta, perché comunque in Italia non c'è un sistema, se non in pochissime enclavi ultra riservate, che garantisca il teatro d'arte, il teatro contemporaneo, e non voglio chiamarlo di ricerca, perché per esempio in questo caso trattasi di una regia, di un testo ben precisa dove hanno collaborato sound artist, artisti visivi, però non è assolutamente uno spettacolo di teatro d'immagine, di teatro fisico, ma è uno spettacolo di prosa, comunque, però con una regia contemporanea dove gli elementi del suono, della musica, dell'arte visiva, perché Giovanni De Francesco, l'artista che ha costruito la scena, è un artista di altissimo livello, sono della stessa importanza di tutti gli elementi, ma questo è un grande fraintendimento, perché io credo che il teatro sia un linguaggio che dovrebbe far convivere i linguaggi in questa maniera, pensare che il teatro sia solamente la recita dell'attore e la parola del regista è un po' ottocentesco, però purtroppo in Italia ancora regge, e per questo motivo esperienze di teatro dove c'è la cosiddetta tendenza alla transmedialità molto spesso sono fraintese, non capite, soprattutto se non si fermano al discorso del meramente performativo, dove noi anche a volte attraversiamo e ci sperimentiamo, ma se trattano un testo, nel trattare il testo ci si aspetta soprattutto dal sistema, non tanto dal pubblico,
certo,
un modo di trattarlo appunto in prosa, come se la regia teatrale fosse svolgere un dialogo, ecco, e costruire una scena, mentre molte volte il teatro ha delle possibilità che non si esplorano fino in fondo, che sono quelle della visione, della composizione dello spazio, del suono, cioè si affrontano solamente a latere di questa predominanza appunto dell'attore e della recitazione, della scena, ecco.
Vero, molto vero questo. E volevo approfittare, visto che appunto stavamo parlando di un testo che rompe un po' la tradizione, le cose che avete fatto fino ad adesso, di chiederti a che punto del vostro percorso come compagnia arriva questo lavoro, come mai adesso e come dialoga con tutto il resto.
Allora, diciamo che questo è più o meno il 20° spettacolo che facciamo, considerando anche varie uscite, cicli performativi. Sì, è un testo che ha un approccio linguistico che a prima vista pare più realistico e un po' più piano, un po' più flat, cioè non è un linguaggio poetico come poteva essere il Torquato Tasso di Goethe, che abbiamo affrontato recentemente, o altri nostri lavori, però attraverso appunto l'immaginario, direi, si ricollega ai nostri interessi, perché il realismo di De Lillo, comunque, come lo ha definito Harold Bloom, il grande critico della letteratura americana, è un realismo isterico, nel senso che dal dettaglio, dalla microimmagine, dal frammento si aprono decine di mondi che vanno in diverse direzioni, quindi è un realismo che è sempre e immediatamente, inevitabilmente tradito da questa deframmentazione dell'immagine e della narrazione, che raggiunge quasi gli esiti della pop art, no? Immaginiamo un personaggio o un oggetto come, non so, la sedia elettrica, la pistola, presa da Andy Warhol, che è la foto realistica, ma è trasfigurata, trascolorata, ingigantita, ripetuta serigraficamente più volte. Ecco, De Lillo fa questo tipo di procedimento. De Lillo infatti era un ex art director pubblicitario prima di iniziare a scrivere negli anni 70, è sempre stato interessato ai temi dell'arte contemporanea, e anche in questo testo il protagonista è un artista di land art, cioè che si dedica all'arte nel paesaggio. Ed è questo che ci ha avvicinato a questo testo, nonostante appunto invece il linguaggio drammaturgico fosse un po' insolito per le nostre abitudini ricorrenti.
Un altro incontro di linguaggi, in qualche modo anche questo. Va bene, grazie mille, grazie a Giuseppe Sgro, che è il regista di Love Lies Bleeding e con in scena la compagnia Phoebe Zeitgeist, che non ho pronunciato perché il mio tedesco è pessimo, spero di averlo pronunciato correttamente.
L'hai pronunciato in inglese, va bene lo stesso.
La pronuncia corretta è?
Phoebe Zeitgeist.
Perfetto, così l'abbiamo detto giusto. Alla Sala Fassbinder dell'Elfo Puccini, dall'11, cioè dall'altro giorno, fino al 16 di marzo. Ci vediamo a teatro. Grazie.
A presto, grazie, grazie infinite. Ciao.
Ciao. Ciao.
Spero che possa riposarsi a tirare il fiato.
La vita degli attori prevede sempre, degli artisti prevede sempre tante cose tutte insieme.
Le interviste che capitano
volanti
da capo e collo, esatto. E adesso invece parliamo ancora di teatro.
Però ci trasferiamo a Saronno, torniamo a Saronno e soprattutto cambiamo, a proposito di incontro di linguaggi, andiamo a raccontare ai bambini e ai bambini cresciuti anche, perché no, è un universo di immagini e di simboli. Ci parlava prima Giuseppe delle grandi possibilità che il teatro ha di aprirci dei mondi su delle narrazioni, perché sono prima di tutto questo che crediamo di conoscere bene, forse quella che crediamo di conoscere meglio di tutte, che apre ancora tante possibilità, è proprio il mondo della Bibbia. E infatti per la festa del papà al teatro Giuditta Pasta arriva questo verso B, che adesso Aldo ci dici meglio che
no,
cos'è?
No, innanzitutto voglio anticipare qualcosa di molto pratico, nel senso che è appunto per la festa del papà, domenica alle ore 16, per festeggiare e condividere questo che è poi l'ultimo spettacolo della rassegna Teatro Famiglia del Giuditta Pasta, il teatro mette a disposizione una promozione, nel senso che utilizzando il codice Family, cioè andate a scrivere Family nella stringa dell'acquisto online sul sito teatrogiudittapasta.it, vi darà la possibilità di acquistare i biglietti a metà prezzo, cioè scusa buttala via,
scusa se è poco.
E poi dopo lo spettacolo c'è la merenda insieme offerta da Bar Galli al teatro, quindi anche quello è
non solo uno spettacolo ma insomma un'esperienza, per se non sapete cosa fare domenica, questa
esatto.
Mi sembra un'ottima idea.
Tra l'altro lo spettacolo, dice la cartella stampa che ci ha fornito il teatro, ha vinto il premio EOLA Award 2024, e la motivazione è per aver avvicinato con coraggio e in modo fantasmagorico i ragazzi attraverso il rapporto tra il padre e suo figlio ad un immaginario poco frequentato dal teatro per le nuove generazioni, quello della Bibbia, testo di straordinaria evocazione, pieno di simboli e stimoli misteriosi.
Sì, alla fine è uno spettacolo che prima ancora di appunto attingere all'immaginario dell'Antico Testamento, che come abbiamo visto è, e quando dico immaginario intendo in termini narrativi, che come abbiamo visto è ricchissimo e pieno di cose, è prima di tutto una storia di un viaggio tra un padre e un figlio, in cui in qualche modo le peripezie bibliche dei personaggi, da Abramo, Isacco, Sara, insomma, diventano le storie che ci si narra e che si condivide, mentre si sta raggiungendo questa fantasmagorica città di B dove ci si troverà di fronte a un'antica torre appena costruita e già precaria, ma questa
la conosciamo,
è ancora un'altra storia.
Certo.
Però appunto dentro a questo grande viaggio, che è un po' un viaggio dell'uomo, dell'essere umano, c'è innanzitutto un rapporto tra un padre e un figlio, quindi dentro appunto la famiglia, e però c'è anche un inatteso coinvolgimento degli spettatori, quindi mi raccomando, bisogna partecipare perché ci si troverà chissà magari anche dall'altra parte.
Certo, diamo qualche credito. Lo spettacolo Verso B di e con Dario Garofalo e Paolo Piano, la drammaturgia di Flavia Gallo, la regia di Danila Barone e Dario Garofalo, il teatro del Piccione.
Eh sì.
Produzione di Genova.
Tra l'altro un grandissimo lavoro dei due attori, quindi insomma che ci permette anche di scoprire quello che ci stava appunto anticipando anche Giuseppe prima, quanti mondi e quante possibilità ha il teatro come linguaggio e soprattutto quante cose può fare chi sta in scena e quanta magia può regalare ai piccoli e anche
ai
piccolo
grandi.
È stato.
Esatto. Benissimo, io invece ti voglio parlare, Chiara, del grosso successo che ha avuto venerdì scorso al Cinema Prealpi di Saronno la proiezione del documentario No Other Land, che tra l'altro è vincitore di un Oscar. Ma ti voglio anche dire che c'è anche una bella notizia, perché visto il grosso successo, per chi non avesse trovato posto o avesse perso questa occasione, può rivederlo martedì 18 alle 20:45 sempre al Prealpi di Saronno.
Fantastico.
È proposto dal coordinamento Quattro Passi di Pace di Saronno, che è questo insieme di molte associazioni, dalle ACLI all'AMPI, a Emergency, Gruppo Alice, la Pastorale Migranti Lombardia Zona 4, eccetera eccetera. E cos'è questo documentario? Devo dire che l'ho visto e mi ha colpito molto, perché sia per l'argomento, ovviamente, cioè la distruzione di un villaggio di palestinesi da parte dell'esercito israeliano nella zona C della Cisgiordania, sono quelle cose che è stato documentato in un arco di tempo di diversi anni, sono cose veramente... Ma il documentario sottolinea anche l'amicizia che si viene a creare tra l'attivista palestinese e il giornalista israeliano che documenta tutta questa vicenda, tant'è vero che firmano entrambi la regia.
Esatto, sì, ti stavo sì, mi ricordo, mi aveva colpito
Basel
questa cosa
Adra,
dei due registi.
Che è il palestinese, Yuval Abraham, che è l'israeliano. E colpisce anche perché mette in scena proprio una situazione che quasi, direi quasi, prima parlavamo di Bibbia, quasi millenaria, no? Questo conflitto tra queste popolazioni. Il film, oltre a aver vinto l'Oscar come miglior documentario, era stato presentato anche alla 74esima edizione del Festival di Berlino e anche lì aveva vinto come miglior documentario. E in quell'occasione il co-regista Yuval Abraham aveva dichiarato: io e Basel, che è appunto il regista palestinese, abbiamo la stessa età, io sono israeliano, Basel è palestinese, e tra due giorni torneremo in una terra dove non siamo uguali, io sono sottoposto al diritto civile, Basel al diritto militare che vige nella zona C, viviamo a 30 minuti di distanza, ma io posso votare, Basel no, io sono libero di andare dove voglio, Basel, come milioni di palestinesi, è rinchiuso nella Cisgiordania occupata, e questa separazione di apartheid tra di noi, questa disuguaglianza deve finire.
È fortissimo che questa
molto
cosa
forte
la dica un israeliano, perché sì, è un tema sempre molto delicato e molto divisivo, che lo racconta comunque lo si racconti, certo, dal punto di vista di chi ha un privilegio e lo riconosce, diventa molto eloquente, e direi che c'è solo da lasciargli la parola e quindi da andare a vedere.
Andarlo a vedere, che vale la pena. C'è anche proprio, tra l'altro, anche interessante dal punto di vista del linguaggio cinematografico, lo scoprirete vedendolo, perché non è per niente noioso, ma c'è proprio un tocco molto, come posso dire, emotivo, ma di quello giusto, no? Che va anche
non patetico ma intenso,
va anche a vedere quello che sono le emozioni delle singole persone in maniera non retorica.
Molto bello.
Allora,
molto
per rimanere sempre al Prealpi, ti voglio segnalare invece che questo weekend ci sarà quest'opera di fantascienza distopica del regista sudcoreano, premio Oscar, eccetera, eccetera, Bong Joon-ho, quello che nel 2020 vinse con il film Parasite, che aveva ormai stabilito un nuovo paradigma cinematografico. Questa volta porta in scena un romanzo di Edward Ashton, Mikey 17, cioè Mikey 17, in cui un clone, che è appunto Mikey 17, è incaricato di una missione pressoché suicida su un pianeta ghiacciato, ma riesce a sopravvivere, scoprendo però che è già pronto il suo clone, cioè avevano previsto che lui sarebbe adesso non so come dire, morto, perché si può dire di un clone, non lo so, però era già pronto il suo sostituto,
già
uguale,
pronto a essere sostituito,
e quindi c'è questo imbarazzo da parte di Mikey 17 di convivere con il suo clone, ma che non potrebbe essere, quindi, però non vi racconto la trama perché sennò non andate
molto
a vederlo,
molto curioso.
Vi dico soltanto che è strano passare da Parasite a
alla fantascienza distopica,
esatto.
Però
il protagonista è Robert Pattinson, che ci ricordiamo tutti dai suoi vampiri, ma nel cast
protagonista
c'è
di Twilight, certo.
Esatto, nel cast c'è anche Mark Ruffalo e quella che io trovo un'attrice straordinaria, che è la Toni Collette, reduce da Megalopolis di Coppola, che è una che ha sempre fatto parti secondarie nella cinematografia americana, che però si è imposta con questi ruoli cameo fino a diventare veramente un personaggione, no? Finalmente ha il suo ruolo. Questo per quanto riguarda il Prealpi. Per quanto quello che succede invece a Silvio Pellico questo weekend è che ci propone ancora questo blockbuster ormai, che è Follemente di Paolo Genovese. Paolo Genovese abbiamo già parlato la volta scorsa, è questo film, Paolo Genovese ve lo ricordate da Perfetti Sconosciuti, no? Questo film che ha avuto un sacco di
Film con più remake della storia,
eccetera, eccetera. È quello che io dico, cioè è un film dove c'è un'idea dentro, proprio di meccanismo di narrazione, proprio che sta alla base della narrazione. E probabilmente è anche un po' la cifra stilistica di Paolo, e che ritroviamo in questo film, è andato alla ricerca di un meccanismo altrettanto potente, che a prima vista può ricordare molto Inside Out, perché ci sono queste voci che parlano, questi personaggi che sono le
dentro
voci,
la testa,
che invece
di due...
il comunicato stampa della produzione parla invece di, sono gli sceneggiatori che stanno immaginando
la sceneggiatura delle vite di
queste due persone, tra l'altro cast incredibile, perché abbiamo i due
protagonisti
che si incontrano, sono Edoardo Leo e Pilar Fogliati, che abbiamo già visto in diverse cose, e sono la coppia che si incontra per la prima volta a casa di lei, ma poi c'è Emanuela Fanelli, Maria Grazia Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, mentre dalla parte di lui c'è Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria, cioè veramente un cast notevole
d'eccezione
per un film del... Bene, gli appuntamenti trasversali tra i due cinema, Pellico E per le Alpi sono, allora, per il Cineforum oggi pomeriggio e questa sera c'è ancora la programmazione di Idu, l'ultimo padrino, con Elio Germano nel ruolo del famigerato Matteo Messina Denaro, ma anche con Tony Servillo.
Ma una storia vera, tra l'altro, rigirata un po' nel grottesco, ma estremamente interessante per capire anche la figura di Messina Denaro.
Sì, con una chiave anche cinematografica, non documentarista, un po' dall'interno. Mentre la prossima settimana sarà proiettato il secondo film a sorpresa della stagione del Cineforum, cioè Il mio giardino persiano. A me piace moltissimo spaziare in cinematografie di altri paesi e
scoprire
continenti. Questo film è infatti, produttivamente parlando, soprattutto iraniano, oltre che francese, svedese, tedesco, perché bisogna sempre racimolare
i mondi,
i soldi anche, soprattutto anche dalle varie case. Era in corsa addirittura per l'Orso d'Oro al Festival di Berlino, l'ultimo Festival di Berlino, ed è un film drammatico sentimentale dove una donna settantenne, dopo la morte del marito e della figlia, torna a vivere e ritrova l'amore. L'Hollywood Report ha intitolato L'amore libero che imbarazza Teheran. Per gli orari dei due cinema vi rimando a cinemasaronno.it. L'altro appuntamento invece trasversale al Pellico e al Prealpi è l'iniziativa Cinema Merenda, dedicata ai più piccoli. La proposta di questo weekend è intitolata La banda di Don Chisciotte, missione Mulini a Vento, e si tratta di un film d'animazione argentino del 2024, diciamo, a sfondo ecologista.
Lo possiamo trasportare le grandi storie in nuovi linguaggi. Abbiamo parlato a teatro e adesso ne parliamo al cinema.
Sono quei meccanismi che, esatto. Sabato pomeriggio al cinema Silvio Pellico di Saronno alle 15, invece domenica pomeriggio alle 17:30 al Prealpi. E nel costo del biglietto, io sono sempre quello che va a fare queste osservazioni,
le info utili,
esatto, c'è compresa anche la merenda per i bambini,
solo per i bambini. Noi grandi non possiamo fingerci più piccoli, niente merenda. vabbè, a dieta.
Bene, mi sembra che abbiamo raccontato
tante cose.
Questo sabato, come dicevo all'inizio, non ci sentiremo perché lasciamo il posto alla redazione di Orizzonti, però ci sentiremo giovedì prossimo e sabato.
Stiamo preparando un sacco di sorprese.
Benissimo.
Grazie ad Aldo Guidi.
E grazie a Chiara Palumbo.
E al nostro regista.